Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Questa mattina ci occupiamo di politica statunitense. Per farlo diamo il buongiorno al nostro esperto di questioni americane, Giampiero Gramaglio. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Giampiero, parliamo in particolare del discorso di Donald Trump che, se vogliamo, un po' a sorpresa ha annunciato che gli Stati Uniti non si ritireranno dall'Afghanistan ma anzi aumenteranno la loro presenza militare nel paese medio orientale. Dunque la lotta ai talebani prosegue, la più lunga e costosa guerra della storia statunitense continua. Allora ovviamente la prima domanda è la più ovvia ma forse anche quella con una risposta più complicata da articolare, ci proviamo insieme. Quali sono le ragioni che hanno spinto Trump ad annunciare questa decisione?
Le ragioni sono essenzialmente che la guerra iniziata nel 2001 con l'attacco al regime dei talebani che ospitava i santuari di Al-Qaeda, da cui erano partiti gli attacchi all'America dell'11 settembre, questa guerra dopo 16 anni di conflitto e lungi dall'essere finito, come ha detto il presidente Trump nel suo discorso in diretta televisiva, nel suo discorso alla nazione, il primo in diretta televisiva da quando è presidente, dalla base di Fort Meyer ad Arlington in Virginia, l'America è stufa di combattere guerre. Uno si fermerebbe qui, ma lui ha aggiunto di combattere guerre senza vincerle, e quindi vuole Trump vincere questa guerra, allontanare la minaccia che i talebani tornino al potere in Afghanistan. È vero che per il presidente Trump è un cambio di rotta a 180 gradi rispetto a quello che nel 2013 andava dicendo su Twitter, auspicava un rapido ritiro degli USA dall'Afghanistan per non sprecare soldi, e anche da quello che è andato dicendo nella sua campagna elettorale condotta all'insegna del neo-isolazionismo. E infatti il suo ex stratega appena cacciato dalla Casa Bianca, Steve Bannon, ha commentato la svolta di Trump dicendo che il presidente tradisce il suo slogan America First. Però i militari dicono che con qualche migliaio di uomini in più, 3.800, 4.000 nel suo discorso, Trump non ha fatto numeri, ha detto che le decisioni finali sul quanti, quando e dove spettano ai militari, non è neppure chiaro se saranno truppe regolari o mercenari affittati a qualche società che fornisce uomini e strumenti. I generali sono convinti che con qualche migliaio di uomini in più si metterà una pezza a una situazione in cui i talebani controllano ormai 48 dei circa 400 distretti amministrativi afghani e negli altri sono in grado di innescare scaramucce, attentati quotidiani, complice la mancanza di affidabilità delle truppe regolari afghane. Il contingente internazionale in Afghanistan è attualmente forte di circa 13.000 militari, 8.400 sono americani, quasi un migliaio sono italiani, poi ve ne sono di altre nazionalità, anche gli australiani hanno avuto un ruolo rilevante nel conflitto afghano e hanno anche subito perdite significative. Se questo incremento sarà davvero una svolta, lo si vedrà. I talebani due settimane fa soltanto avevano inviato una lettera aperta a Trump invitandolo a ritirare dall'Afghanistan tutte le truppe e prospettandogli la fine di una guerra ereditata dai suoi predecessori. Adesso che è arrivato l'annuncio, i talebani hanno proclamato via tutti i militari stranieri dall'Afghanistan, o se ne vanno o li cacciamo noi. Una curiosità, hai detto, come quasi tutti i miei colleghi, io ho scritto in questi giorni che questa è la guerra più lunga, oltre che la più costosa, mai combattuta dagli Stati Uniti. Se si considerano, mi è stato fatto notare oggi da esperti di storia americana, se si considerano le guerre intestine agli Stati Uniti, cioè le guerre indiane a cavallo tra la metà del XIX secolo, beh, la guerra agli Apache di Geronimo durò più dei 16 anni della guerra in Afghanistan.
La quale però ovviamente ancora non è finita e a questo punto chissà quando finirà. Nel discorso di Trump, che abbiamo citato poco fa, Giampiero, forse per la prima volta abbiamo visto un presidente che non si è espresso senza dubitare della propria posizione. In quel discorso Trump ha detto: il mio primo istinto sarebbe stato comunque quello di ritirarmi. Allora, da una parte questo è per giustificare l'inversione di rotta a 180 gradi, come l'hai chiamata poco fa, dall'altra forse anche perché l'opinione pubblica americana ha, rispetto alla guerra in Afghanistan, un'opinione piuttosto negativa, se non controversa.
Il presidente è stato autocritico per una volta, forse hai ragione, da prima di questa sua presidenza. La guerra in Afghanistan è molto meno presente e pervasiva nell'opinione pubblica di quanto non lo era ovviamente negli anni immediatamente successivi agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, non è neppure così presente, pervasiva e anche terrificante per l'opinione pubblica come lo era la guerra del Vietnam, che coinvolgeva, ricordiamo, era l'epoca della leva, c'erano molti più soldati americani impegnati in Vietnam di quanti non ve ne siano attualmente in Afghanistan, dove comunque vanno reparti professionisti e quindi non vengono chiamati i giovani d'America ad arruolarsi coattamente, però senz'altro è un conflitto che non ha più il favore dell'opinione pubblica. Se pensiamo che in quell'ottobre 2001 mi pare che la percentuale di favorevoli all'attacco all'Afghanistan superava il 90% dell'opinione pubblica. Ricordo ancora che quando il presidente, allora Bush Junior, diede l'annuncio che le truppe avevano varcato i confini dell'Afghanistan dall'Uzbekistan e dal Kirghizistan, che erano i paesi confinanti al nord, negli stadi di football la gente si alzò in piedi scandendo USA, USA, ma era un momento di grande patriottismo e di grande coinvolgimento. Oggi questi sentimenti non sono più nell'opinione pubblica e prevale la sensazione di uno spreco di risorse, di una inutilità di quanto si va facendo. Il presidente è stato autocritico per una volta, forse hai ragione, da prima di questa sua presidenza, ha ammesso di avere cambiato idea. È stato anche molto critico nei confronti dei suoi predecessori quando ha detto: non è più nostra intenzione esportare la democrazia, il nostro problema è difenderci dalla minaccia terroristica e sconfiggere i terroristi. Che poi ci sia un nesso diretto tra le azioni dei talebani, l'offensiva dei talebani in Afghanistan e un pericolo terroristico sul territorio degli Stati Uniti, questo non è mai stato né evidente né dimostrato né emerso in attentati sul suolo americano, anche se l'attentato di Orlando venne compiuto da un immigrato di origine afghana, ma eravamo alla seconda generazione, il padre era stato protagonista delle vicende afghane degli anni 80, ma il figlio era un americano 100% come formazione e cittadinanza, però questo è l'atteggiamento del presidente. Bisogna anche dire che dopo il discorso presidenziale, il più presidenziale che ha fatto dei Fort Myer, neppure 24 ore dopo a Phoenix in Arizona il presidente Trump ha ritrovato i suoi toni e la sua personalità, prendendosela di nuovo con la stampa perché gli fa dire delle cose che non sono vere, facendo l'ennesima piroetta sulle sue posizioni verso razzisti, Ku Klux Klan, suprematisti bianchi, alt-right e quanto vuoi, e commentando i disordini in corso perché migliaia di cittadini americani lo contestavano, con un, in fondo non sono neanche tanti. Va bene, aveva fatto evidentemente uno sforzo di aplomb presidenziale e ha dovuto recuperare un po' sui suoi standard.
Sempre a proposito del discorso presidenziale, nel quale abbiamo visto un Trump smentire se stesso o per la prima volta dubitare di se stesso, quali sono le ragioni militari di una scelta del genere? È possibile che abbia influito in parte anche il successo statunitense nella lotta all'ISIS, quindi allo Stato Islamico, in Iraq?
Beh, in Iraq il disastro iracheno, cioè quello che è stata la rapida espansione del sedicente Stato Islamico e poi a partire dal 2012 e poi gli sforzi che ci sono voluti e i costi che ci sono voluti per sconfiggerlo sono messi in relazione al cattivo accordo che fece il presidente Obama quando decise di lasciare, di chiudere la guerra in Iraq e di portare a casa i ragazzi, per un disaccordo con le autorità irachene li portò a casa tutti, creando un vuoto di potere militare nel paese, favorendo quindi la crescita e l'affermazione sul territorio dei miliziani jihadisti. In Afghanistan, pochi anni dopo, Obama non ripeté l'errore, ha lasciato un contingente non sufficiente per garantire l'efficacia e l'efficienza delle forze regolari afghane, però i militari ritengono che questo contingente non sia abbastanza numeroso, ci voglia uno sforzo supplementare. Teniamo conto che, lo hai detto tu prima ed è vero, questa è la guerra più costosa mai combattuta dagli Stati Uniti, pur essendo una guerra con un coinvolgimento di uomini sempre ridotto. Il contingente americano non ha mai superato i 20.000 uomini, si è aggirato intorno ai 20.000 uomini. Il contingente internazionale nei momenti di maggiore impegno era intorno ai 25.000-30.000 uomini, c'era un forte contingente britannico, anche era la seconda forza, però l'Afghanistan è stato terreno di grandissimi sprechi. Il Washington Post, forse per fare un regalo al Presidente, cosa che gli riesce spesso, mentre il Presidente parlava ha pubblicato un gustosissimo servizio, gustosissimo forse per tutti meno che per i contribuenti americani, facendo la collezione degli sprechi di questa guerra. Ora, al primo posto ci sono 9 capri italiane di eccezionale qualità che per il modico costo di 6 milioni di dollari sono state trasferite in Afghanistan perché dovevano contribuire a migliorare la qualità della lana Kashmir locale accoppiandosi con le capre afghane. L'investimento da 6 milioni di dollari è stato un fallimento perché le capre sono morte, evidentemente non si sono adattate al cambiamento di clima, di luoghi, e il progetto è totalmente fallito. Ma se le 6 milioni per 9 capre sono impressionanti, ci sono 714 miliardi di dollari spesi per la ricostruzione del paese che non è stato ricostruito, 1 miliardo di dollari speso per scuole che non hanno mai funzionato, 8,5 miliardi di dollari per distruggere i campi di papavero, cioè di oppio, e la coltura è più fiorente che mai. L'anno scorso è stato l'anno record nella raccolta del papavero e quindi nella produzione dell'oppio. 486 milioni, mezzo miliardo di dollari per acquistare 20 aerei da trasporto italiani che l'aeronautica afghana non è mai stata in grado di far funzionare. Alla fine li hanno rottamati, ma hanno pure dovuto pagare per farli rottamare.
Ultima battuta, Giampiero, sulla diplomazia internazionale, che è stata chiamata direttamente in causa dalle parole di Rex Tillerson, il segretario di Stato americano, che a proposito del maggiore coinvolgimento americano in Afghanistan ha avuto anche parole di elogio nei confronti dell'India e contestualmente ha criticato il regime di Islamabad, con il quale sappiamo che gli Stati Uniti hanno un rapporto di amore e odio che dura ormai da sempre. Perché questa posizione così dura nei confronti del Pakistan, che potrebbe essere uno degli alleati statunitensi nella lotta ai talebani?
Sì, il Pakistan è dall'inizio di questo conflitto uno di quegli alleati che non sai mai che cosa sta facendo, perché Islamabad ti fa un discorso e poi nelle montagne lungo le frontiere con l'Afghanistan offre, magari involontariamente, perché chi lo sa, asilo e protezione ai talebani, soprattutto durante l'inverno, quando l'offensiva si placa, perché è impossibile condurla. E poi ricordiamo che il capo di Al-Qaeda venne neutralizzato in Pakistan, dove viveva indisturbato, magari non lo sapeva nessuno, però insomma che in Pakistan ci siano delle complicità per i talebani è indubbio, quale che sia il governo centrale e quale che sia il presidente al potere. Però bisogna anche avere presente che la politica estera americana è gravida di sorprese ad ogni passo. Questa è una fase in cui è pronta a dare schiaffoni in termini di sanzioni, li ha dati alla Corea del Nord. Tra l'altro Tillerson ha fatto anche i complimenti a Kim III, che è particolarmente moderato in questi giorni. Non è mai stato così moderato, parere di Tillerson. Poi sanzioni contro la Cina, perché non applica abbastanza le sanzioni contro la Corea del Nord, sanzioni alla Russia per l'Ucraina e perché ha cercato di alterare le elezioni americane a favore di Trump, ma questo non ha molta importanza, minaccia di sanzioni o comunque di misure nei confronti del Pakistan e la strizzata d'occhio all'India, coltellata per il Pakistan, perché sappiamo tutti come si vogliono bene Pakistan e India, sanzioni all'Iran che replica aumentando le spese militari, addirittura è notizia di queste ore, ma questa riguarda soprattutto l'opinione pubblica italiana, sanzioni nella forma di minori aiuti all'Egitto perché non rispetta i diritti dell'uomo, e questa è una storia che si intreccia con la tristissima vicenda italiana di Giulio Regeni. Quindi una politica fatta molto, molto attiva e punitiva, bisogna vedere in che misura questa politica attiva e punitiva è capace di costruire consensi intorno all'amministrazione Trump, oppure non le lascia il gelo intorno di paesi disposti ad aspettare 40 mesi per vedere se poi le cose cambiano.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.